meno devastanti, però anche lì il ricatto, quante badanti ci sono, senza, poi mi fa anche un po' schifo usare il termine badante, perché veramente sono delle donne che danno il cuore e l'anima alle persone che assistono, altro che badanti. Comunque, che sono state tenute ulteriormente sotto ricatto ancora di più, perché non solo magari non avevano il permesso di soggiorno, ma neanche il vaccino, e sono tenute relegate in casa, piuttosto che invece donne che si sono, che fanno sempre quel lavoro, che si sono viste sbatter fuori di casa da un giorno all'altro, licenziate come se nulla fosse. Quindi certo che è funzionale al neoliberismo. Anzi, addirittura io ragionavo con una compagna su questa ipotesi, è un'ipotesi, che però gira molto, sul controllo della popolazione a livello quantitativo, no? Di riduzione, volontà di riduzione della popolazione, perché sennò non si spiegherebbero tutti sti anziani fatti fuori nell'RSA, questo usare dei sieri che inducono l'infertilità, eccetera eccetera. È vero che nel mondo c'è la sovrappopolazione, ma perché applicare delle politiche sanitarie malthusiane in Europa? A me questa questione appunto della riduzione della popolazione non tornava, perché dicevo, è strano che da bravi razzisti quali siamo noi occidentali non l'abbiamo voluto fare sugli africani e sugli asiatici, ma l'abbiamo fatto sulla popolazione europea. Però sta compagna giustamente mi faceva notare che il problema è proprio l'esercito di, che non è più, cioè quel ciò che sta oltre l'esercito di riserva in Europa, ma gli scarti. Il problema della sovrabbondanza di mano d'opera è qui in Europa, nel senso che in Africa è talmente a basso costo e ci servono tanto i bambini nelle miniere di coltan o in altre situazioni, che è qui che va ridotto il numero della popolazione. È un'ipotesi che a me ha dato molto,
siamo più fastidiosi forse per quello,
esatto, anche, ma anche c'è stata la delocalizzazione, quindi sono state chiuse tante fabbriche eccetera eccetera, il peggio del peggio è stato spostato altrove, quindi effettivamente questa ipotesi, devo dire, a me ha dato da riflettere. Poi ancora non ne sono del tutto convinta, voglio vedere le politiche sul lavoro come andranno avanti per capire quale delle due ipotesi sia più plausibile, però secondo me occorre tenerne conto. Caterina e poi Gigia.
Allora io mi riaggancio a quello che chiedevano in realtà Daniela e Giada, perché è una cosa che proprio in questi giorni, a seguito di un'altra iniziativa, mi stavo chiedendo, più sulla parte della sanità, della medicina, perché poi chiaramente parlando anche con persone con cui riesco ad avere un buon dibattito, che magari non hanno la mia stessa formazione, la domanda spesso è sì, è proprio sì, vabbè, ma chi, nel senso che qual è questa, chi sono poi queste persone che vogliono questo, no? Anche perché chiaramente io non immagino, dicendo tanta gente, non è che tutte le persone che sono parte di questo processo, che comunque hanno anche spinto per vaccinazioni, su cui comunque io punti di vista differenti che adesso non aprirei, però sicuramente anche tutte le persone che hanno voluto apposta all'uso del Green Pass, non è che chiaramente sono tutte persone che comunque fanno parte di un'entità superiore che comunque vuole a un fine ultimo, no? E per cui dice ok, questo Green Pass, che sicuramente sono d'accordo che è servito insieme a tante altre cose, chiaramente per me di base c'è la questione dello stato di emergenza, io su quello sono d'accordo con Nicoletta, non ce lo dimentichiamo, perché di base quello è il grosso che c'è dietro anche a tutte le applicazioni, i decreti eccetera eccetera, e per cui questo Green Pass poi alla fine non è che è solo il testare la sensibilità e la disposizione all'obbedienza, perché chiaramente è stato anche messo in pratica da tante persone, è stato voluto da tante altre, anche legate anche più a un ambito sanitario, che chiaramente non è staccato da tutto il resto, ma il Green Pass è parte di una transizione digitale legata alla medicina, no? Nel senso che all'interno di un programma che comunque era un programma preesistente rispetto al periodo pandemico, c'era comunque in programma già da tempo la completa digitalizzazione della sanità, della medicina, e è visto per tanti in realtà anche un'avanguardia, un grande risultato, nel senso anche il Green Pass stesso a tante persone comunque risulta un gran risultato, perché è parte di questa transizione comunque della medicina, per arrivare alla telemedicina. E la telemedicina di che cosa è fatta? Nel senso, quelle cose che a me fanno accapponare la pelle, però verso cui stiamo andando, al di là di tutte le scoperte anche intelligenti e interessanti che può avere la medicina, nella transazione digitale si arriverà proprio anche a una sostituzione comunque del rapporto medico-paziente, per cui arrivare comunque a quello che abbiamo sperimentato durante il Covid, in cui il tuo medico non lo vedi neanche più, se sei fortunata ti risponde al telefono, ma magari i più fortunati anzi la possibilità per dire di uscire da questo potendo fare magari la chiamata virtuale, per cui la chiamata Skype con il tuo medico, in realtà è vista come un'evoluzione, perché per le tante persone ammassate in queste città che non riescono neanche a entrare in contatto col proprio medico, magari avere la possibilità poi di avere questo medico a disposizione, averlo attraverso una consulenza via Skype, per dire, è un'evoluzione. Avere un'intelligenza artificiale che comunque ti dà delle risposte anche rispetto alla cura attraverso l'inserimento di un tot di dati è vista come un'evoluzione, e per cui il Green Pass in realtà è parte anche di questo. E questo di che cosa fa parte? Cosa è funzionale? È funzionale chiaramente a un sistema capitalista, comunque al neoliberismo, che sta facendo questo tipo di evoluzione. Perché? Perché c'è questo bisogno di digitalizzare tutto quanto? Perché chiaramente diventa tutto più facilmente controllabile, tutto quello che è più facilmente controllabile è più facilmente esatto, chiaramente c'è una facilità a comandare maggiore quello che è controllato e quello che è ben ordinato. E ritorniamo al discorso della guerra interna, apposta quel famoso quello che diceva Nicoletta rispetto all'Urban Operation 2020, era proprio il iniziare a pensare alla guerra interna, per cui quello che comunque succede anche all'interno delle città, quello che succede anche a livello di senso, quello che ci diciamo da anni in Val di Susa che abbiamo sperimentato, che cos'è anche? È il fatto che si va sempre di più verso anche la semplice criminalizzazione del dissenso, perché noi abbiamo visto in tanti anni di lotta abbassare sempre di più l'asticella. Se prima la risposta repressiva c'era quando l'asticella era qui, adesso c'è quando l'asticella è anche banalmente molto bassa, perché c'è proprio una criminalizzazione del dissenso. E tutto questo è semplicemente parte di uno stesso programma, che però è anche molto difficile mettersi comunque in opposizione e spiegare, perché la spiegazione del collegamento tra tutte queste cose non è così automatico, anche perché chi sta dietro apposta, anche io penso che non è che dietro tutto questo tutte le persone che hanno preso parte chiaramente hanno questo tipo di prospettiva, però sì, comunque è un programma in cui noi non possiamo separare un pezzo dall'altro, perché non sono separati e niente, questo è un po' per...
Sì, mi fate dire, con l'altro di giro.
No, quindi la gente, giusto perché sì, la mia era un po' provocatoria di dire chi, però semplicemente perché mi sembra che non trovo, mi sembra non sia necessaria una volontarietà, nel senso, nel momento che viviamo in una società neoliberale, appunto, in cui si diceva, in cui succedono le tragedie come quella di Seve.
Neoliberista, sono due cose diverse.
Neoliberista,
liberale
scusa.
E liberista.
In cui succedono, in cui c'è la bomba nucleare, in cui appunto, in cui. E in cui la risposta alle emergenze è quella dello stato di emergenza, quindi di una militarizzazione, in cui si parla di società carcere, si parla da tantissimo, società RGPS del carcere, mi sembra che appunto la gestione poi del Covid si inserisca come in un qualcosa di già ben tracciato e che probabilmente poi andrà a rafforzare, e perché questa cosa mi... ci tenevo perché probabilmente riuscire ad individuare quei punti che hanno generato questa la globalizzazione, quindi il virus si è diffuso, come è stato gestito all'interno degli ospedali, individuare i punti, cioè individuare appunto, i punti di cui si è parlato anche stasera, poi può generare anche una serie di lotte che si focalizzano sulle diverse tematiche a seconda. E quindi il riuscire a individuare come le società, come quali sono come il capitalismo genera determinate cose, può poi portare ad una lotta contro il capitalismo. Questo è non parlo più stato di eccezione di altri, perché poi è appunto la sistematicità di un certo tipo di reazione. Come si diceva prima, non avere quel non guardare soltanto al Green Pass, ma poi cercare di inserirlo in quello che è il mondo che stiamo vivendo, sì, mi sembra molto importante.
Io prima dell'intervento di Gigia, se non vi dispiace, vorrei rilevare appunto delle cose, perché su questa domanda c'è un bel nodo, no? E, cerco di essere velocissima. Una questione, appunto, prendiamo l'esempio di Draghi. Chi è Draghi? Ma non chi è Draghi oggi, chi era Draghi ieri e l'altro ieri. Allora, Draghi è stato responsabile della morte addirittura dei bambini in Grecia, grazie, no? A quando hanno chiuso i rubinetti alla Grecia. Ora che Draghi appunto oggi faccia quello che si preoccupa della lui che è uno strumento del neoliberismo, anzi un fautore e sostenitore, che si preoccupi oggi della nostra salute o voglia farlo credere, a me richiama di nuovo la difesa ipocrita della vita. Veniva fuori anche la questione dello stato d'emergenza. Ora voi sapete che lo stato d'emergenza in Italia è normato da una legge che riguarda le funzioni della protezione civile, no? E quindi per stato di emergenza si è sempre considerata la situazione relativa a eventi catastrofici imminenti o in atto, o al limite una situazione di guerra. Non si era mai pensato, cioè lo Stato non aveva mai pensato di utilizzare lo stato di emergenza per una questione di tipo sanitario. E questo dice molto, perché qui è l'elemento guerra, non è la questione sanitaria che ha fatto, cioè è la guerra interna che ha fatto dichiarare lo stato d'emergenza. Ma non solo, questa legge dice che lo stato d'emergenza può essere dichiarato per 12 mesi e poi venire eventualmente rinnovato per altri 12. Quindi in teoria da fine dello scorso gennaio sarebbe dovuto finire, scaduti i 25 mesi, e invece l'hanno protratto ulteriormente come niente fosse. Questo ci dice anche quanto oggi appellarsi alle leggi, alla Costituzione, eccetera, non serva a nulla, proprio perché la logica neoliberista è quella di usare le leggi contro di noi. E come quindi anche appellarsi ai diritti rischi di far diventare funzionale proprio ad un potere che vuole usarci per mostrare che difende i diritti delle minoranze, dei questi e dei quelli e dei quegli altri, però poi in realtà massacra tutti. Però sul nodo neoliberismo io vi volevo leggere un breve passaggio. Questo libro, Crisis, l'abbiamo scritto, è un libro collettivo scritto durante il lockdown e pubblicato nel marzo 2020. In questo libro collettivo io ed Elisabetta Peghil, che è una compagna di Roma, abbiamo scritto insieme a quattro mani un intervento leggendo quello che stava succedendo da una prospettiva femminista e anticapitalista. E il nostro saggio si intitola Riflessioni femministe sulle scusate, ma con gli occhiali non vedo più nulla. Sull'epidemia del nostro tempo, l'assoggettamento volontario, perché quella che per noi era la vera epidemia era questa epidemia di assoggettamento. Ed Elisabetta, riflettendo, lei che è molto brava tra l'altro sull'analisi e la critica del neoliberismo, scrive questo: ogni ideologia produce teoria e quest'ultima si traduce in linea politica. La linea politica del neoliberismo si traduce in un programma di distruzione delle strutture capaci di contrapporsi al primato del mercato. Il programma neoliberista trae alimento dalla forza politico-economica di coloro dei quali esprime gli interessi, che forti delle loro posizioni economiche e politiche, questa è la risposta a chi giovano, chi sono i chi, non rischiano di pagare le conseguenze delle loro scelte, ma anzi di trarne grandi vantaggi. Tra l'altro i dati economici che sono usciti hanno fatto i nomi e i cognomi di chi a livello mondiale si è arricchito con questa pandemia. E non parliamo ad esempio anche di Pfizer, che ha creato un siero che che induce un certo tipo di problemi cardiocircolatori, eccetera, poi ha investito, no? Proprio sulla produzione di medicinali che vanno a tappare quel tipo di problemi. Ma guarda, comunque l'Elisabetta Teghil continua: ed è così che lo svilupparsi di un virus, il Covid-19, è diventato un'occasione quanto mai ghiotta per il capitale neoliberista per rompere quei pochi argini rimasti al dilagare della sua ristrutturazione sociale. Poco importa se il Covid-19 sia stata una produzione casuale o voluta, quanto sia grave e quanto enfatizzato. In ogni caso è il prodotto maturo di questa fase del capitale, della sua predazione, della sua economia, della sua sperimentazione tecnica e sociale, delle sue modalità di asservimento e della sua pratica di guerra in tutti i campi e gli ambiti, e permette al potere un'accelerazione fortissima nella definizione di un modello che stava costruendo da anni. È importante definire le modalità con cui si muove il capitalismo in questa sua fase matura, perché sono originali, specifiche e peculiari. E poi, vabbè, scende ad approfondire questi aspetti. Quindi, cioè, è stato funzionale. Tra l'altro, e poi veramente lascio la parola a Gigia, voi sapete che durante una riunione del MEF, mi pare, o dell'OCSE, adesso non ricordo più, comunque nell'ottobre del 2019 venne fatta una simulazione su una epidemia del World Economic Forum, non del MEF, scusate, per questi ministeri, del World Economic Forum, sì, una simulazione di una pandemia di coronavirus, era l'ottobre 2019 ed era il World Economic Forum, non Earth Forum, non riguardava la salute, riguardava i soldi. Vai Gigia.
Non è stato esattamente una domanda che in realtà immagino un po' per tutti e compresa me, e visto che sono venute fuori alcune questioni, cominciare dalla gestione di questa pandemia, partire da una società capitalista, quindi cioè, partire dal capitale, eccetera, eccetera. Quindi, banalmente mi arrivava da un'osservazione. Quando si parla di cure preventive, cioè, o di cure immediate, quindi non tachipirina e vigile attesa,
si parla di qualcosa a cui non tutte le persone possono accedere, perché comunque hanno un costo, banalmente. E quindi ragioni in termini di classe. Cioè, allora, chi è che si può permettere di, innanzitutto, chi è, ha, per chi è, sono accessibili tutta una serie di informazioni? Che anche quello non è un ragionamento da poco. Quindi chi è che può accedere a la possibilità di dire questo è un protocollo utilizzabile? Oltretutto, quel protocollo ha un costo, tutto non da poco. Se tutta una famiglia, personalmente ho preso delle cose, ho fatto come magari alcuni di noi, altre le ho dovute comprare in emergenza, magari sono stati quei 70 euro che per chi in questo momento oltretutto ha difficoltà perché non lavora, eccetera, eccetera, non sono, non è un ragionamento da poco. Se a questa cosa aggiungo anche chi riesce a stare dentro questa lotta, e lo dico perché, perché molte delle persone, almeno non lo dico in senso assoluto, eccetera, lo dico soprattutto per quello che ci riguarda un pochino più da vicino, mi sembra che sono soprattutto persone che non hanno fatto il vaccino. Cioè vuol dire che in qualche modo, la realtà dei fatti, ci piaccia o non ci piaccia, vuol dire che si sono potute permettere di non fare il vaccino. Cioè, no, raga, cioè questo è un discorso...
Non vale per tutti quelli che non si sono... Cioè chi ha scelto di tirare la cinghia.
Sì, sicuramente, ma spesso chi non ha potuto scegliere di fare questa... di tirare la cinghia, che non se lo poteva permettere, e che... Per me anche lì c'è una questione di discorso di classe e di capitalismo e di attacco del capitalismo alla vita, perché appunto sono tante persone che non si sono potute permettere questo tipo di scelta, che si sono vaccinate e che noi dovremmo riuscire a portare all'interno della nostra lotta, di questo sono convinta da tempo, ma soprattutto per me è interessante capire appunto parlando un discorso generale di riuscire a portare anche quella parte lì, cioè visto che perché prima appunto nei vari discorsi sento tantissimo parlare di capitale, di capitalismo e di attacco al mondo del lavoro, sono estremamente d'accordo con questo, è proprio per questo che penso che dovremmo riuscire a dialogare e ragionare anche con tutte le persone che sono vaccinate, soprattutto nei termini di qual è il portato anche in generale nelle questioni lavorative, nella lotta all'interno del lavoro, nella lotta contro il capitalismo. Cosa vuol dire anche questa parte qui, anche questa parte dell'obbligo vaccinale più o meno, eccetera. Perché se no, diciamo, cioè, scolleghiamo completamente un pezzo, siamo solamente sul piano vaccino Covid e non dico che sia di tutte le persone presenti, eccetera, però dico in generale, rischiamo di non appunto di perderci dei pezzi. Di non riuscire a collegare delle lotte in questo momento contro il capitale fondamentali, e che se riusciamo a tenere assieme cioè, sarebbe...
Sì, su questa questione della connotazione di classe io vorrei fare però delle considerazioni. È vero che le medicine non convenzionali hanno dei costi, ma perché hanno dei costi? Perché non sono riconosciute dal sistema sanitario, perché se tu una chemio ad esempio te la dovessi pagare, se fossi una persona che fa un normale lavoro creperesti, ok? Tra l'altro le terapie che ho fatto io in Svizzera costavano molto meno della chemio, ma molto molto meno. Sono riuscita, tra l'altro sempre lottando, a farmele, pensate l'assurdità dell'Italia, farmele rimborsare parzialmente dal sistema, cioè il 40%, non mi pagavano il viaggio, la degenza, dal sistema sanitario italiano, ma queste terapie sono vietate in Italia per scelta del sistema sanitario italiano. Cioè, capite l'assurdità? Io che dovevo pigliare dalla Toscana, andare in Svizzera, anche in momenti in cui ero un po' meno in forze di adesso, no? Allora, allora veniamo a un nome. La signora Lorenzin. La signora Lorenzin, che è la fautrice dei vaccini per i bambini, Lorenzin e Renzi, che dal 2004, nel 2014 vanno negli Stati Uniti e propongono l'Italia come territorio sperimentale delle campagne vaccinali. Nel 2017 la Lorenzin fa la legge sulle quelle devastanti vaccinazioni obbligatorie per i bambini. La Lorenzin è la stessa che non ha rinnovato i contratti con le case farmaceutiche come la Veleda, la Vala, cioè le case farmaceutiche che fanno, a cui fanno capo le medicine non convenzionali. Per cui oggi trovi tre pallette della Boiron, tre altre cose in farmacia, ma non c'è più nulla. Io per esempio devo in continuazione ordinare online, io che mi sono sempre rifiutata di ordinare le cose online, scanso Amazon, uso una farmacia tedesca, però mi devo far arrivare le cose dalla Germania per poter continuare a prendere delle medicine. Allora il problema qual è? È mettere in rilievo la connotazione di classe, ma per fare una battaglia perché questo tipo di medicinali siano a disposizione di tutti e tutte in Italia, di tutti coloro che ne vogliono fare uso, anche perché vi faccio un esempio molto concreto, no? Hanno insistito molto sui mesi scorsi su quanto il non vaccinato costa a livello sanitario, non hanno detto il non vaccinato si deve pagare l'ospedalizzazione, non sono arrivati a questo. Allora, l'esperienza è del padre di una mia amica che si è andato a vaccinare e dopo la seconda dose gli è scoppiata un'epatite molto forte, un'epatite C molto forte. Gli hanno immediatamente fatto la cura negativizzante per l'epatite, che dura 4 mesi. Questa cura è costata allo Stato 46.000 euro per potergli fare il vaccino, ok? Siamo noi che costiamo? Noi che ce ne siamo stati a casa a farci la nostra febbre, a farci le spremute d'arancia? Allora, cioè, anche questo discorso di classe va anche messo in luce, perché quanto costeranno tutte le persone vaccinate al sistema sanitario nazionale? Montaigne, quando è stato a Milano alcune settimane fa, ha detto saranno i non vaccinati a salvare i vaccinati, no? Nel senso che noi, voi sapete che non possono donare sangue, il plasma, i vaccinati, eccetera, sono tutte cose che se io mi fossi vaccinata, due domandine me la farei. Ma io non voglio creare la guerra tra vaccinati e non vaccinati, è anche molto chiaro che c'è, ho visto gente, amiche, costrette a vaccinarsi, infatti io ho anche pubblicato dei protocolli minimi per disintossicarsi per le persone costrette a vaccinarsi. Quindi mi è chiara questa cosa, che il problema per me delle persone vaccinate è quando una persona non solo è corsa a vaccinarsi perché lo Stato diceva di farlo e non perché ne aveva l'obbligo per lavorare, ma a me sconcerta chi oggi fa vaccinare i bambini, capito? Il bambino non ha bisogno di lavorare, di tutta una serie di cose, no? Io stessa l'estate scorsa sono stata laceratissima tra il dire, Madonna, per come si stanno prospettando le cose, quasi quasi io mi metto nella rete delle scuole parentali e mi offro come docente per le scuole parentali, sia come docente sulle mie materie, sia che ci siano dei ragazzini disabili che i genitori non vogliono. Li ho poi incontrati questi ragazzini disabili nei cortei contro il Green Pass e nei presidi contro il Green Pass, no? Mi è capitato. Quindi poi mi sono detta, no, io voglio restare nella scuola pubblica e voglio fare la battaglia lì, però questo l'ho potuto fare facendo al contempo la lotta per ottenere l'esenzione, perché io non l'avrei mai assolto l'obbligo vaccinale, no, no e no. Quindi, cioè, sono riuscita, come dire, facendo quella lotta a scansare quell'altra, ma lo so che ho fior di colleghe che sono state sospese e adesso sono lì a cercare in tutti i modi di prendere il Covid per poter rientrare a scuola e finire l'anno scolastico. Per cui appunto c'è, cioè, per me c'è proprio una distinzione tra vaccinato e vaccinato. Non sto dicendo tutte le persone che si sono vaccinate sono prone al potere. Io lo so che c'è gente che è stata devastata all'idea di questo, anche tutti quei personaggi che se ne sono inventati di tutti i colori, dal braccio finto eccetera, che sono state prese molto in giro dai giornali. Io quando leggevo questi articoli dicevo: ma tu guarda il livello di disperazione a cui sono arrivate le persone, ma anche il tentativo di tante persone non vaccinate di prendersi il Covid per poter avere sto maledetto Green Pass e continuare a lavorare. Raga, ma ci dobbiamo ammalare per lavorare? Torniamo al discorso dell'Ilva di Taranto, cioè è pazzesco quello a cui ci hanno indotti, le condizioni in cui ci hanno messi e messe, cioè è terrificante, c'è una disumanizzazione.
Sì,